Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Cantico dei Cantici, il libro che brucia le mani, con Gian Antonio Borgonovo.
Una buona giornata da Gabriella Caramore, eccoci al Cantico dei Cantici, un libro che rende impure le mani, che sporca le mani, come dicevano i rabbini antichi parlando dei libri sacri, nel senso che andavano tenuti separati dai libri non sacri. Del Cantico dei Cantici, Rabbi Akiva, questo grandissimo interprete di cui abbiamo parlato anche abbastanza a lungo, disse che il mondo intero non vale quanto il giorno in cui Dio diede il cantico a Israele. Però è anche un libro che ha inquietato molto le tradizioni, sia quella ebraica che quella cristiana, perché con il suo erotismo piuttosto esplicito ha posto molte interrogazioni: come mai un libro così erotico dentro il testo della Bibbia, come mai un libro in cui non si parla mai o quasi mai di Dio, che cosa ci sta a fare? Naturalmente sono anche domande che si sono poste agli spiriti tiepidi, perché gli spiriti forti e grandi interpreti hanno sempre capito perché questo libro stava dentro il canone biblico, perché è stato accolto e perché non è mai stato espunto. Ne parleremo oggi con Gian Antonio Borgonovo, che è stato con noi la volta scorsa per parlarci di Giobbe, ma ricorderete che in anni passati abbiamo dedicato 5 puntate alla lettura di tutto il Cantico con Daniele Garrone e altri interpreti. Lo potete riascoltare da questa settimana in podcast, ma Gian Antonio Borgonovo ha una interpretazione molto particolare anche su questo, come abbiamo sentito Giobbe la volta scorsa. Allora, per il nostro ascolto musicale, dalla tradizione orale ebraica, un canto tratto dal Shira Shirim, dal capitolo 4, in cui si dice: sorgi vento del nord, vieni vento del sud, soffia nel mio giardino, venga l'amato mio nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti.
Allora,
Shira Shirim, il Cantico dei Cantici è un testo così esplicitamente erotico che si sono dovute dare spiegazioni sia nella tradizione ebraica che in quella cristiana. Ne parliamo con Gian Antonio Borgonovo, che insegna esegesi biblica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e che è dottore ordinario della Biblioteca Ambrosiana. Buongiorno Borgonovo.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, bentornato.
Grazie.
Dopo il nostro job, dopo il suo job della volta scorsa. Sì. Allora, anche qui abbiamo un testo effettivamente difficile. Allora, dunque, intanto diamo qualche esempio delle interpretazioni allegoriche che sono state date nelle diverse tradizioni, sia ebraica che cristiana, per capire il travisamento del testo che c'è stato.
No, travisamento, direi sono due interpretazioni nella tradizione cristiana, nella tradizione ebraica paritetica da questo punto di vista, che noi chiamiamo allegoriche. Sarebbe meglio tecnicamente parlare di allegoresi, cioè non c'è proprio un'allegoria. È un'interpretazione che, a prescindere da quello che il testo dice, passa subito ad un secondo livello di significato che di per sé il testo esplicitamente non afferma, non contempla, bisogna trovarlo, ecco.
Ecco, ma appunto a prescindere da quello che il testo dice vuol dire che invece noi ci dobbiamo fermare soprattutto al testo, e forse sarà il testo a orientarci, no?
Io dico questo, su questo ritorneremo poi parlando dell'appartenenza al canone delle scritture. Sì. L'allegoresi, sia nella tradizione ebraica come in quella cristiana, è una scorciatoia però per affermare una cosa importante, cioè che il cantico non è soltanto un canto d'amore umano. Cioè,
ecco, invece nel ciclo con Daniele Garrone avevamo detto tutto il tempo che è un canto d'amore umano.
Certo, ma è un canto d'amore umano, ma non è soltanto quello. Cioè, è quello che vorremmo far comprendere ai nostri ascoltatori oggi, è il valore simbolico di questo cantico. Simbolico non significa allegoresi. Allegoresi,
ecco,
significa...
Sì, spieghiamo che cosa è stato fatto con l'allegoria. L'allegoria. Perché lei dice sì, non hanno travisato, però insomma abbastanza, perché...
Ad esempio, tradizione ebraica, sia il Targum, sia anche il Midrash Rabbah, interpretano...
Allora, il Targum è la traduzione.
Il Targum è la traduzione.
E
il Midrash invece è il commento più importante della tradizione antica.
Sì.
Ecco, entrambi interpretano il cantico come un'allegoria della storia di Israele dall'esodo attraverso l'entrata nella terra di Canaan, l'insediamento, la monarchia, l'esilio e il ritorno. Tutta la storia di Israele viene letta in filigrana del cantico.
Ecco, mentre viene narrato una storia d'amore un po' complicata, come subito adesso vedremo, ma comunque una storia d'amore.
Esattamente.
E invece l'allegoresi cristiana...
L'allegoresi cristiana, invece, diciamo a partire da Origene, il grande che ha orientato questo e ci ha lasciato purtroppo soltanto i primi due capitoli del commentario, tra l'altro tradotto in latino, mentre abbiamo le sue omelie, ed è l'amore tra Cristo e la Chiesa, soprattutto l'amore che si rivela nella esperienza cristiana, che poi è andata continuando questa tradizione allegorica con Gregorio Magno e poi soprattutto nel Medioevo. Si pensi che nel Medioevo il Cantico era il libro culminante di una carriera di docenza, diciamo che il professore, prima di ritirarsi, prima di andare in pensione, faceva il suo commento al Cantico dei Cantici.
Ecco, naturalmente è ben difficile oggi leggere tenendo presente questa interpretazione, perché Cristo e la Chiesa, quando si dice sul mio letto più notti ho cercato l'amato dell'anima mia,
certo,
l'ho cercato e non l'ho trovato, qui è proprio il racconto di, di una storia d'amore.
Certo.
Quindi dobbiamo ritornare al testo prima di tutto.
Sì.
Io ho letto un suo saggio, è pubblicato questo?
Sì, sì. Ecco. Un saggio che è pubblicato negli atti del convegno che abbiamo tenuto alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale qualche anno fa, nel 2007 o 2008 se non erro. Ecco.
Ecco, speriamo di vedere presto anche un volume, così sarà
sì,
più facile.
Sì, anche questo, ecco, speriamo di vedere un commento su
un
questo.
Un commento.
Dunque.
Ecco, il testo presenta in ogni caso dei problemi di interpretazione piuttosto complicati, anche al di là dell'inserimento non nel canone. Perché questo?
Facciamo allora due momenti di riflessione. Cominciamo a fermarci sulla importanza del testo e dei suoi aspetti problematici, ma della sua interpretazione. Globalmente diciamo che in epoca contemporanea si va nella linea di interpretare il cantico come una serie di epigrammi amorosi. Ora, due grandi della nostra tradizione cristiana, come Origene da una parte e Franz Delitzsch, XIX secolo, tedesco dall'altra, ci mettono la pulce nell'orecchio, perché in realtà questa evidentemente basta leggerla, impararla a memoria. E poi ci si accorge che ci sono mille rimandi interni al testo.
C'è una storia.
C'è una storia.
Sì, sì,
problema,
è abbastanza chiaro,
il problema è di decifrare questa storia. Il problema è che, come capita nei nostri libretti d'opera, un'opera è fatta su scene particolari, e se uno non conosce precisamente la trama, talvolta gli è difficile ricostruire la trama stessa, no? Così sì. Capita nel cantico. Abbiamo diverse scene, purtroppo non abbiamo la trama. Allora, io cerco di ricostruirla sulla base del libretto stesso, di quello che il cantico dice. Talvolta la cosa sembra andare molto bene, talaltra rimane qualche ambiguità, ovviamente.
Ecco, lei tra l'altro appunto invita a leggerlo come un libretto d'opera e individua diversi personaggi, anche questi non sono espliciti nel testo.
Esattamente,
però
la cosa peggiore sarebbe leggere il cantico come un canto di dialogo tra lui e lei. No, questo significa distruggere il cantico, perché è troppo ricco.
Ecco, allora sì, in effetti ci sono molte cose che non tornano se lo si legge così.
Sì.
Allora, quali sono, diciamo, i personaggi di questo libretto?
Forse è meglio partire dalla trama, che almeno dopo li sintetizzi.
Partiamo dalla trama. Sì, sì.
Siamo in un harem. Esplicitamente il testo parla di harem. Effettivamente nel capitolo sesto, al versetto 8, si dà anche la composizione di questo harem: 60 regine, 80 concubine, ragazze senza numero. Il libro dei Re dice che Salomone aveva 700 regine, 300 concubine.
Il sottotitolo del Cantico dei Cantici dice che è di Salomone, appunto.
Diciamo che è l'Ishlomo, potrebbe significare il Cantico dei Cantici che parla di Salomone. Non che sia di Salomone.
Ah, che parla di Salomone.
Che parla di Salomone, che è attribuito a Salomone o che riguarda Salomone.
Che riguarda Salomone. Vabbè, comunque Salomone, diciamo.
Allora, inizia la prima scena, che è un'introduzione, me la immagino come una danza, ad esempio. Una prima scena abbastanza superficiale, in cui le ragazze danzano e dicono dove sono esattamente. Siamo nell'harem del re.
Poi, qui c'è il versetto famoso: mi dia da bere dei baci della sua bocca, più piacevoli del vino i tuoi amori.
Sì, qui io interpreto così: mi dia da bere invece che mi baci con i baci
della sua bocca, vale.
Perché è più bello, il parallelo parla del vino, evidentemente.
Ecco, seducente, quindi, la fragranza dei tuoi profumi, olio versato il tuo nome. Quindi qui chi sarebbe?
Sarebbero tante ragazze dell'harem, frasi spezzate.
Quindi un coro.
Un coro che gira, che danza e che appunto rappresenta il luogo dove siamo. Poi comincia la prima scena, in cui si presenta appunto la ragazza, la protagonista, il personaggio fondamentale. Ecco. Questa ragazza si presenta come una custode di vigne che è stata o comprata dall'harem o rapita dalle guardie del re. E qui si dice allusivamente che i figli di mia madre hanno litigato per me. Dopo la fine si saprà che questi figli, fin da quando era bambina, avevano fatto delle scommesse sulla ragazza: se fosse rimasta vergine l'avrebbero venduta a caro prezzo, se invece si fosse concessa così un po' troppo liberamente avrebbero comunque guadagnato qualcosa.
Ecco, quindi questa è una premessa importante.
Quindi la ragazza
finisce
nell'harem
e comincia presentandosi dicendo: sono nera e sono bella, amabile,
si capisce da questa prima scena che la ragazza sta preparandosi per l'incontro con il re, cioè la ragazza è stata scelta per il matrimonio regale di quel giorno, quindi deve presentarsi al re. Quindi c'è un inserviente che la sta preparando con tanta cura, e ci sono le ragazze dell'harem che la prendono un po' in giro, perché lei, mentre sta preparandosi, sogna il suo amato. Dimmi, tu che l'anima mia ama, dove sei a pascolare il gregge? Dove lo fai riposare al mezzogiorno? È un'attesa, un'attesa.
E dice: non voglio essere come una prostituta
vicino alle greggi dei tuoi compagni. Sì, perché lei sta sognando di andare col suo amato, che è pastore, che è un altro del contado, non certo della città. La seconda scena è molto importante.
Quindi, allora, se capiamo bene, la ragazza è innamorata di un pastore, sì, e però deve andare sposa al re.
Esattamente.
E non vorrebbe.
E non vuole. E la scena fondamentale che vedremo a un certo punto è proprio la fuga. Quando si trova nell'alcova con il re sta cominciando a lodarla per la sua bellezza e lei fugge via.
Ecco, poi al
capitolo secondo, ecco, è importante perché qui ricorda di essere nell'harem e di avere intorno, sogna di avere intorno l'amato che gira come un cerbiatto attorno a questo palazzo di legno del Libano, come verrà detto poi.
Un cerbiatto somiglia al mio amore, questa è una frase che è diventata celebre anche nella letteratura contemporanea. Vogliamo leggere questa parte della ragazza? Dice: la voce del mio amato, eccolo, viene, si arrampica sui monti, saltella sui colli. Il mio amato assomiglia a un capriolo, a un cerbiatto. Eccolo, sta dietro al nostro muro, spia attraverso le finestre, riluce attraverso le grate. Il mio amato prende la parola e mi dice, e qui entra, diciamo, quello che lei intende come il ricordo, no? Alzati, amata mia bella, e va, perché ecco, l'inverno è passato, cessate la pioggia, se n'è andata. I migratori sono riapparsi nella regione, è giunto il tempo del cinguettio e la voce della tortora si ode nella nostra terra. Il fico butta i suoi fioroni e le viti smadar esalano profumo. Alzati, amata mia bella, e va, mia colomba, nelle fenditure della roccia, negli anfratti dei dirupi, fammi vedere il tuo viso, fammi udire la tua voce, perché la tua voce è soave, incantevole il tuo viso. Prendeteci le volpi, le piccole volpi che devastano le vigne, le nostre piccole vigne. L'amato mio, qui ritorna a parlare la ragazza nella sua traduzione, è per me e io per lui. Lui che pascola il gregge finché il giorno soffia e le ombre si allungano, continua a girare attorno. O mio amato, sì, come un capriolo o un cerbiatto sui monti di dirupi.
Ecco, è importante questa frase perché ritornerà alla fine, quando effettivamente i due potranno fuggire via e andare per la loro vita. Alla fine, l'ultima frase che la ragazza appunto dice al termine di tutto sarà proprio questa: vieni via, amato mio, sì, come un capriolo, un cerbiatto sui monti dei balsami. Finalmente si potrà ricongiungere all'amato dopo aver rifiutato il matrimonio del re. Terza scena. Un sogno che si interrompe positivamente, ma che verrà ripreso in seguito, perché questo sogno sembra qui essere semplicemente il ricordo di un incontro e invece è un sogno che diventa un incubo, perché probabilmente è finito con le guardie che picchiano questa ragazza e la portano nell'harem del re.
Ecco, dice il sogno al capitolo 3: sul mio letto più notte ho cercato l'amato dell'anima mia, l'ho cercato e non l'ho trovato. Volevo alzarmi e andare attorno in città, per le strade e per le piazze. Volevo cercare l'amato dell'anima mia, l'ho cercato e non l'ho trovato. Mi incontravano le sentinelle che fanno la ronda in città. Avete visto l'amato dell'anima mia? Di poco ero passata loro oltre quando trovai l'amato dell'anima mia. Lo afferrai e più non lo lasciai, finché non lo feci entrare nella casa di mia madre e dentro l'antro del mio concepimento. Vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e le cerve dell'altopiano, non continuate a destare e eccitare l'amore quando c'è già desiderio. Questa è una scena complicata, qui c'è un dolore, c'è qualcosa che non avviene.
Esattamente, è un sogno. L'amata non è ancora stata con il suo amato, non ha ancora vissuto con lui, quindi è un sogno che incrocia la volontà di stare con lui, la volontà di poter esserlo nel futuro. Quindi il sogno ha proprio questa caratteristica di unire passato e futuro. Continuiamo nella lettura veloce, almeno per dare l'idea della trama. La quarta scena: arriva Salomone, il re. Un grande corteo, il baldacchino.
La quarta scena dove la collochiamo?
Capitolo terzo, i versetti 6-11.
Sì, ecco, che allora, cosa succede qui?
Qui in questa quarta scena arriva Salomone. Nell'harem arriva Salomone per la festa di nozze, cioè per avere la cena, il pranzo, la danza e il momento di alcova con la sua sposa preparata con tanta cura nell'harem. Difatti arriva Salomone col suo baldacchino che è l'alcova. Salomone non entrava, è pensato così, non entrava nel palazzo e stava in questo grande baldacchino dove si consumava l'atto di amore. E qui, quinta scena. I preparativi, ormai siamo nei pressi ultimi, l'inserviente si affretta a preparare questa ragazza perché possa entrare da Salomone tutta bella profumata e pronta per l'incontro regale. Sesta scena e così finisce un primo momento, potremmo parlare se parliamo di dramma, finisce il primo atto.
E qui siamo ai capitoli 4 e 5.
Sì, fino all'inizio del capitolo 5, che guarda caso anche nella lettura della sinagoga è il segno di divisione del cantico. Il cantico viene letto in due spezzoni, il primo momento finisce con il capitolo 5 al versetto 1. È la scena appunto in cui si esce la ragazza dall'harem, le ragazze l'accompagnano e questa ragazza che esce deve essere accolta dal re, potrebbe anche eventualmente rifiutarla e invece il re l'accoglie con grandi lodi per la sua bellezza.
Senta, ma ci faccia capire, lei sulla base di che cosa ha segnato tutte queste parti, per esempio, ecco, dove dice all'inizio del capitolo quinto: io verrò nel mio giardino, sorella mia sposa, io raccoglierò la mia mirra col mio balsamo, mangerò il mio favo col mio miele, berrò il mio vino col mio latte, mangiate, amici, bevete, inebriatevi di amori. Questo perché è Salomone?
Perché Salomone si rivolge alla ragazza chiamandola sempre sorella mia sposa.
E non potrebbe essere il pastore?
No, non la chiama mai così. La chiama amica mia, bella amica mia, con un altro... mentre l'inserviente la chiama soltanto amica mia. Quindi ci sono delle particolarità di espressioni linguistiche che segnano effettivamente il modo di parlare dell'uno o dell'altro personaggio. Guardi questo, lei mi ha sollecitato in questo caso. Ecco, nel capitolo 4, dal versetto 9 in poi, parla Salomone. Mi hai rapito il cuore, sorella, mia sposa, mi hai rapito il cuore, d'un tratto, con i tuoi occhi, con una sola catenina delle tue collane. Come saranno belli i tuoi amori, sorella, mia sposa, eccetera, eccetera. Versetto 11. Miele vergine stilleranno le tue labbra, sorella mia sposa. E uno guarda il testo ebraico e vede che non c'è sorella mia sposa, c'è soltanto sposa. Allora uno potrebbe dire: qui hai falsato ideologicamente per avere il risultato. No, sono andato a vedere il testo a Qumran. Fortunatamente abbiamo questo frammento a Qumran e il manoscritto di Qumran aveva ancora Ahoti Kalla, cioè sorella mia sposa. Quindi è una conferma di antichità di questa lettura, sorella mia sposa, che fa parte appunto del linguaggio di Salomone in questa sezione. La scena termina davvero con un gran finale, come nelle nostre opere. Immaginiamoci una scena da brindisi: mangiate, amici, bevete, inebriatevi di amore. E qui si chiude la prima parte. Continuo poi la seconda parte, velocemente andiamo a vedere come va a finire.
Perché poi, ecco, dobbiamo capire tutta la storia delle interpretazioni.
Certo, sì. Il sogno viene ripetuto, ma questa volta viene chiarito. È un sogno che è un incubo, perché finisce con le guardie che percuotono, feriscono, strappano di dosso il velo alla ragazza. Ecco, poi c'è una scena.
Qui forse vale la pena leggere qualche versetto. Io dormo, ma il mio cuore è desto, la voce del mio amato insiste: aprimi, sorella mia, amica mia colomba, mia perfetta. E poi lei dice ancora: il mio amato mise la sua mano nell'apertura e le mie viscere ebbero un fremito per lui. Mi levai per aprire al mio amato, le mie mani gocciolavano di mirra, le mie dita di mirra fluente sui manici del chiavistello. Ho aperto il mio amato, ma il mio amato si è voltato, se n'era andato. Questo che cos'è?
Un sogno. È un sogno ancora.
Anche questo è un sogno. È un altro... Non potrebbe essere un abbandono.
No, questo è il sogno. Cioè proprio il sogno che è fatto da una parte di volontà di stare con l'amato, di vivere l'amore pienamente con lui, ma anche subito questa mancanza che diventa appunto la ricerca in giro per la città, così che è una ricerca evidentemente onirica più che non reale, e soprattutto qui la scena della percossa, di quanto le guardie hanno fatto a lei.
Mi hanno percossa, mi hanno ferita, mi hanno strappato di dosso il velo, le guardie delle mura, vi scongiuro, figlia di Gerusalemme.
Il solito ritornello.
Se trovate il mio amato, ditegli che io sono esausta.
Esattamente. Ecco, poi abbiamo la bellezza dell'amato che viene cantato, le ragazze a un certo punto non ce la fanno, quelle dell'harem non riescono più a trattenersi, ma insomma, ma che cosa mai di speciale questo tuo amato? Sii contenta di andare con il re, cosa vuoi di più? E allora la ragazza descrive la bellezza del suo amato.
Il mio diletto è brillante, in salute, visibile fra 10.000, la sua testa oro puro e pietra preziosa, i suoi riccioli grappolo di datteri, neri come il corvo, le sue fonti come colombe lungo correnti d'acqua si lavano nel latte, dimoranti in pienezze, i suoi glutei come aiuole di balsamo, scende pian piano dalla testa fino giù ai piedi, i suoi lombi una stanga d'avorio ricoperti di zaffiri, le sue cosce colonne di alabastro, il suo palato è dolcezza, tutto di lui affascinante.
Ecco, poi la terza scena di questo secondo atto è ormai la completa preparazione, ma in questa terza scena è da notare la conclusione della ragazza stessa, quando afferma: nel palmeto voglio scendere col suo amato per ammirare i germogli della palma, per vedere se abbia gemmato la vite e siano fioriti i melagrani. Sta entrando dal re e dice: non voglio avere rapporti. Lo iadati in ebraico, non voglio avere rapporti. Il mio desiderio mi porrebbe su carri della mia gente generosa, cioè fuggire via, ecco. In effetti lo farà nella scena seguente, la scena seguente è ancora la scena della danza, e dopo la danza finalmente si entra nel momento dell'alcova, ma quando Salomone è lì davanti alla sua sposa, e qui è molto interessante vedere il passaggio di quello che Salomone dice, si spezza, il versetto stesso si spezza, è sempre stato notato da tutti i commentatori questa frattura del versetto 10, e la ragazza vola via, abbandona Salomone. Salomone dice: i tuoi seni siano come i grappoli della vite, l'aroma del tuo naso come le mele, il tuo palato come il miglior vino. Sospeso, e continua la ragazza, fuggendo via, dobbiamo immaginarsi, versato per
cioè
il mio
vino
amato,
versato
per il mio amato, giustamente, gocciolante sulle sue labbra e i suoi denti. E qui quel ritornello che è già usato altre volte diventa una confessione proprio di amore. Io sono per il mio amato, e in me è la mia brama per lui. Vieni, amato mio, usciamo in campagna. Stiamo tra le piante di cinnamomo, andiamo di prima mattina alle vigne, eccetera, eccetera.
Qui però sembrerebbe di nuovo un sogno, perché cioè l'amato non è lì.
No, però ormai lei sta fuggendo dall'amato, sta fuggendo. Ecco, qui sta fuggendo e sta uscendo, dobbiamo presupporre che fugga dall'harem, perché poi l'ultima scena, nei versetti 5-7, lei torna su, sale dal deserto, a capitolo 8 al versetto 5, aggrappata al suo amato, e questo dà luogo a quel canto dell'amore invincibile, forse la parte più nota di tutto,
più bella, più forte,
bella,
dice,
ecco.
Nel luogo del melo ti voglio eccitare, lì dove ti ha concepito tua madre, lì dove ti ha concepito la tua genitrice, mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, amore è davvero forte come morte, gelosia è tenace come Sheol, le sue frecce sono frecce di fuoco, le sue fiamme, le acque torrenziali non sono in grado di annullare l'amore, né i fiumi lo travolgeranno. Se uno barattasse tutta la ricchezza della sua casa in cambio dell'amore, per lui rimarrà solo disprezzo.
Ecco, questo è un canto molto forte, perché la ragazza chiede al suo amato, che ormai è vicino a lei, di essere il sigillo della sua decisione d'amore, sigillo sul tuo cuore, ma soprattutto di essere sigillo della sua discendenza. Qui c'è una paronomasia che non si può rendere in italiano, tra braccio e discendenza. Zeroa.
Dunque, paronomasia.
E paronomasia significa gioco di parole, anche una parola che viene usata con duplice valore. Zeroa, vocalizzato così, è il braccio, ma non si portava nell'antichità il sigillo sul braccio, lo si portava o come pendaglio o come anello. Ma Zera, stessa scrittura consonantica, Zera significa discendenza, seme. Quindi la ragazza sta dicendo una cosa molto importante al suo ragazzo: io sono stata fedele a te, preferendo te al re, ma tu adesso devi essere fedele a me, devi mettermi come sigillo sulla decisione del tuo amore e come sigillo sulla tua discendenza, perché questo amore è davvero forte come morte.
Ecco, però in tutto questo il pastore, il ragazzo, l'amato è sempre assente, cioè...
Aspetti, c'è un ultimo momento, dal versetto 8 al versetto 14 del capitolo 8. Normalmente i moderni parlano di epigrammi appendici, attaccati lì per caso quasi, e invece questa è la soluzione di tutto il dramma. Abbiamo quello che i fratelli volevano fare con la risposta della ragazza, abbiamo le parole finalmente del pastore e abbiamo la ragazza che vola via insieme al suo caro amato e vivranno felici e contenti.
Allora, vediamo, i fratelli che cosa dicono?
Dicono così: avevamo una sorella piccola che non aveva ancora seni, ti avremmo fatto a nostra sorella quando si sarebbe parlato di lei. Se fosse stata muro, avremmo costruito sopra file di pietra in argento. Se fosse stata porta... porta nell'antichità non sono i battenti, ma sono gli stipiti. Se fosse stata porta, l'avremmo barricata con un asse di cedro. Cioè, se fosse stata vergine, ci avremmo fatto una grande guadagnata. Se invece fosse stata porta, va bene, l'avremmo protetta in modo tale da non farla diventare proprio prostituta.
Ecco, la ragazza risponde,
io sono stata un muro e le mie mammelle torri. Allora divenni per lui, cioè per Salomone, una ripudiata in pace, come una ripudiata in pace. È stata lasciata andare. E il pastore che dice: Salomone aveva una vigna in Baal Hamon e gli diede la vigna a guardiani, ciascuno aveva ricevuto per il suo frutto 1000 pezzi d'argento, la mia vigna, la mia, sta dinanzi a me. Questa espressione è già della ragazza, che si presenta come la vigna, essa stessa. La mia vigna, la mia, sta dinanzi a me, i 1000 pezzi a te, Salomone, e 200 ai guardiani del suo frutto. Tu che starai tra i giardini, e questa è la promessa, la richiesta alla ragazza, tu che starai tra i giardini, i miei compagni vi faranno attenzione, fa che sia io ad ascoltare la tua voce. Sta chiedendo la stessa cosa, la stessa fedeltà che ha manifestato fino a quel momento. E la ragazza finalmente può concludere ripetendo quelle parole che abbiamo già detto.
Vieni, amato mio, sì, come un capriolo, come un cerbiatto sui monti di balsami. Quindi lei ci sta dicendo che qui c'è la storia di un amore fedele.
Di un amore fedele, non solo di un amore fedele, ma di una vicenda ben precisa. Allora, cominciamo a fare il discorso dell'appartenenza al canone delle scritture.
Sì, allora, in primo luogo al canone ebraico.
Al canone ebraico. Un libro simile, nel IV secolo, mettiamo che sia stato scritto in quell'epoca, se no nel IV e il III secolo, per alcune ragioni filologiche di vocaboli usati, insomma.
Ecco, però, piccola parentesi, qualcuno l'ho data molto più tardi, tipo Garbini.
No, a me è un'eccezione quella. Piuttosto qualcuno l'ho data molto più presto. Diciamo che il periodo migliore potrebbe essere il quarto, terzo secolo, cioè l'arrivo dell'ellenismo o il primo tempo dell'ellenismo.
E non può essere che è un testo originariamente molto antico.
Certo,
e poi
questo,
scritto...
sì, se permetta un attimo arrivo a questa conclusione. Cioè un testo simile nel quarto, terzo secolo non sarebbe mai potuto essere accolto come sacra scrittura. Basta leggere quello che Siracide, sacerdote di Gerusalemme della fine del III secolo, inizio II secolo, dice a riguardo del mondo femminile, cioè la considerazione che aveva. Allora il problema è, a mio parere, riuscire a capire quali sono le analogie di questo cantico, perché lo possiamo collocare in un tempo idoneo. E l'unica vera analogia che troviamo tra la poesia del cantico e un'altra poesia amorosa è il periodo amarniano o immediatamente post-amarniano.
Che vuol dire?
Dal 1350 al 1280 avanti Cristo, che vuol dire il tempo mosaico. Il cantico è un patrimonio originario di Israele, della tradizione di Israele, certo la tradizione sacerdotale, dei sacerdoti, non? Dello yavismo, non del popolo. E tanto è vero che lo ritroviamo in diverse espressioni lungo la storia che apparentemente spuntano così all'improvviso. Ad esempio, il simbolismo coniugale nella tradizione profetica, Osea, Geremia, il secondo Isaia, Ezechiele. Da dove viene questo? Viene soltanto da un confronto con Baal e il baalismo? Non è possibile. C'è una tradizione, una specie di corrente carsica, che corre lungo la storia di Israele, in parallelo, guarda caso, all'amore e alla gelosia cantata per Adonai nei confronti di Israele e tradita da Israele, invece in questo caso, nel cantico di Deuteronomio, capitolo 32. Cioè avremmo originariamente due cantici che esprimono immediatamente il simbolo dell'amore umano al quale si vuole alludere.
Però qui non è tanto un amore coniugale quanto la passione, certo, di una ragazza per un ragazzo.
Sì, però è una passione che rifiuta il matrimonio di Salomone per stare con il ragazzo che già amava.
Quindi l'amore?
È l'amore, certo, il cantico della fedeltà dell'amore.
Della forza dell'amore.
Della forza dell'amore e della fedeltà di questo amore. Certo, ma è un amore impegnativo che ha dovuto prendere delle decisioni, no? Le ricordo solo un altro fatto. Nel libro di Genesi vi è un racconto che è ripetuto per ben tre volte. L'ipotesi documentaria faceva troppo rapidamente una deduzione, tre tradizioni diverse che vengono unite da un redattore, non è sufficiente. Perché sono state ripetute?
Qual è il racconto?
Il racconto è il racconto del padre, Abramo o Isacco, due volte Abramo, una volta Isacco, che arrivando in un luogo, o in Egitto o presso i Filistei, fa passare la moglie per sorella, la quale viene presa nel harem del re, del luogo, e in un modo o nell'altro il Signore fa capire che questa invece è già moglie di un altro e che quindi viene mandata via, e per non essere espulsa viene mandata via con gloria. Genesi 12, Genesi 20 e Genesi 26. Ma perché questa insistenza su un racconto simile? Non c'è proprio nessun legame con il cantico, e questo è un punto molto interessante di collegamento tra i racconti dei padri e il cantico dei cantici. È un altro punto di
però in quel caso, in quei casi, cioè il matrimonio è consolidato.
Sì, ma io parlo della trama.
Sì.
La trama è la medesima. Una donna già legata a un altro, in qualche modo il cantico esprime un amore che è già sbocciato tra la ragazza e il suo pastore amato, una donna che è già legata a un altro, che entra nel harem del re e che viene poi liberata per un intervento del Signore in diversa maniera, o con un sogno o con una piaga, insomma. Però è interessante questo fatto, che anche in quel caso si arrivi a questa trama. Ma che senso ha quella trama alla fine? Si va a parlare del matrimonio Ana Hatuti alla maniera della sorella, della tradizione amorrita. A me sembra una soluzione molto, molto banale quella. Invece qui c'è una memoria di una tradizione dentro lo yavismo che sboccia di tanto in tanto. E allora perché, arrivati al quarto o terzo secolo, questo patrimonio simbolico viene editato, viene scritto? La mia risposta è che l'ellenismo era un fascino troppo grande. L'ellenismo affascinava le nuove generazioni. E allora queste scritture sono esposte, per così dire, al pubblico per mostrare come la tradizione dello yavismo aveva a sua volta grandi scritti e grandi liriche. E questo è uno dei libri che appunto viene presentato esattamente come il santo dei santi, dei Ketuvim, come diceva Rabbi Akiva, ha ragione. E proprio questo diventa l'espressione di una particolare sensibilità di quell'originario simbolo che è l'amore umano. Ecco qui.
Cioè per mostrare, lei dice, forse anche la completezza del testo biblico, cioè anche noi siamo capaci di parlare
non
d'amore.
Tanto, certo, non tanto il testo biblico, ma la poesia in quanto tale. Cioè viene esposto al pubblico, viene fatto conoscere a tutti proprio per mostrare la bellezza poetica di questa tradizione. Cioè, altrimenti come spiegare il fatto che un testo che da sempre porta il pensiero, esprime il pensiero della tradizione dello yavismo, improvvisamente venga pubblicato? C'è probabilmente quella carica di tensione apologetica che si esprime anche in altri testi, come il Siracide, in cui c'è bisogno di dimostrare che anche la nostra tradizione è grande, anche nella poesia.
Quindi anche nella poesia che racconta una vicenda,
l'amore,
che racconta una vicenda umana, appunto.
L'amore, certo. Però vedi, non è soltanto un'esperienza umana, ma l'esperienza umana diventa simbolo, vale a dire il radicamento dentro la concretezza, la bellezza di questa esperienza umana esprime radicalmente quello che è l'amore di Dio per Israele. L'allegoresi...
Però questa non è come...
Non è l'allegoria. L'allegoresi è una scorciatoia. Dimentica il fatto di questa originaria simbiosi che è iscritta dentro l'amore umano e che esprime la bellezza dell'amore umano mostrando nello stesso tempo l'amore divino.
Però, ecco, no, mi chiedo, non è sufficiente, è in fondo anche più bello pensare che qui si racconta la forza e la bellezza dell'amore fra questa ragazza e un ragazzo, con l'amore, con i suoi desideri, ma anche con i suoi tremori, le cadute, le difficoltà, cioè questa forte componente della vita umana, no?
Nella nostra sensibilità contemporanea, post-romantica, post-moderna, penso che sia vero questo che sta dicendo. Siamo più sensibili a questi aspetti, ma nella tradizione religiosa di Israele questo non basta, anzi...
Però, per esempio, per gli autori che lei citava, Osea e altri, lì l'allegoria è evidente, no? Cioè, come un uomo ama la donna, come una donna ha tradito il suo marito, così, eccetera, eccetera.
Certo.
Però, invece, qui c'è proprio una storia.
Sì, ma proprio per questo, in questo caso, non abbiamo l'allegoria, abbiamo una storia umana. E siamo proprio in quella sensibilità che si manifesta nell'iconografia e nella poesia amorosa del periodo amarniano, cioè l'umanità del faraone con la sua famiglia, che incarna la presenza di Dio. Ed è soltanto in quel periodo
che mostra,
ma non perché è un'altra cosa, no? Ma è perché è iscritta dentro. E questo è il valore che l'allegoria non riesce a dire, perché sembra dire, vabbè, ti racconto questa storia, ma questa storia è semplicemente un esempio che tu devi leggere, traguardare per arrivare ad altro. E invece no, questa storia è veramente la storia umana, la storia dell'amore umano, ma dentro la storia dell'amore umano si rivela Dio. Vede, noi abbiamo tradotto, se si è accorta, arrivando al versetto 6,
sì,
parlando di frecce di fuoco sono le sue frecce, sono le sue fiamme, adesso ho citato a memoria la cosa, no? E qualcuno invece, lo stesso testo massoretico, vocalizza frecce di fuoco sono le sue frecce, fiamme di Yah,
cioè
di Adonai, del Signore, ecco, fiamme di Yah. E invece no, nemmeno in questo caso c'è il nome divino, perché tutto è nome divino nel cantico. Cioè non c'è bisogno di dire il nome divino appare alla fine, in questo Yah.
Cioè raccontando la storia di questo amore
si racconta...
Forse, ecco, non la storia dell'amore di Dio per Israele, ma la storia dell'amore tra gli esseri umani... Che forse viene da Dio, forse.
Ma tutto, ma anche l'altro, non abbia la paura di dirlo. È anche l'amore, le viscere dell'amore di Dio per Israele, tutte e due le cose. Come faccio a capire queste viscere di Dio per Israele? Ma vivi l'amore, lo capisci?
Va bene, noi rifletteremo molto, credo, su questo. Io la ringrazio moltissimo, Borgonovo,
grazie
per questa lettura che ci ha dato e anche per i suoi testi, che veramente sono una grande e nuova e bella traduzione. E insomma, speriamo di rincontrarci presto.
Grazie a lei.
Una buona giornata. Ricordo il nostro sito uominiprofeti.rai.it e il podcast, e tutte le rubriche che potete trovare nel sito. E ricordo Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Munzi, Enrico Murgia, che ci ha seguito per la parte tecnica. Un saluto da Gabriella Caramore. Ci sentiamo sabato prossimo.